Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che sarà in onda per voi fino alle 12.30, le notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini. Come di consueto i numeri per scriverci in diretta 331-6214013 per i messaggi sms oppure per Telegram, diretta @popolarenetwork.it per le mail. E come sempre cult@radiopopolare.it per richieste di informazioni e segnalazioni magari un po' più per esteso. Ci ritroverete in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare, come di consueto alla fine di questa trasmissione con gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. In questa puntata vi parleremo di cinema con Barbara Sorrentini, di letteratura con uno degli autori che saranno ospiti prossimamente a Book City, è un autore libanese e tedesco, o meglio lui è tedesco ma di origine libanese, Là dove crescono i cedri, il suo libro edito da Sam. Pierre Yaravan è stato nostro ospite e vi facciamo ascoltare l'intervista che gli abbiamo fatto. Vi parleremo della mostra già molto raccontata, diciamo, ancora prima che apra al pubblico, quella di Wonder Woman a Palazzo Morando. E fra poco ci collegheremo con Orazio Sciortino, celebre compositore di musica contemporanea, che sarà protagonista di due concerti per Fondazione Feltrinelli in collaborazione col Teatro alla Scala. Poi vi spieghiamo di cosa si tratta proprio insieme a lui, fra pochissimo.
Thank you.
come promesso, adesso vi parliamo di musica, di grande musica contemporanea, perché in una collaborazione che vede Fondazione Feltrinelli insieme al Teatro della Scala, tra l'altro nell'ambito di una settimana ricca di appuntamenti anche per Book City Milano, che appunto prende il via proprio questa sera e durerà fino al 21 di novembre, vi parliamo di musica dissidente a cura di Orazio Sciortino, vi dicevamo, in collaborazione con il Teatro alla Scala. Fondazione Feltrinelli e appunto la Scala per 3 anni hanno coordinato e organizzato una serie di incontri dedicati a musica e storia, e adesso appunto nuovi concerti dal vivo a cura del pianista e compositore che molti di voi già conosceranno di fama, Orazio Sciortino. Il primo è domenica 21 novembre, la sede è appunto quella di Fondazione Feltrinelli in Viale Pasubio, e poi il secondo concerto invece sarà domenica 28 novembre, sempre a Fondazione Feltrinelli. I due concerti vanno sotto il nome di Musica Dissidente, come vi dicevo. Orazio Sciortino è collegato con noi, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, sentiamo che forse è in movimento, non...
No, però forse spero mi sentiate
adesso. Sì, adesso la sentiamo.
Okay.
Bene,
ecco. Okay.
Perché sentiamo un po' di eco, allora di solito quando è così giustifichiamo l'ambiente. Credo che a un compositore come lei non ci sia bisogno di spiegare il perché, no? Cioè perché... Allora, dicevamo, Musica Dissidente evidentemente è un trait d'union che unisce questi due concerti con un preciso intento, no?
Sì, due concerti di questo piccolo ciclo nascono intanto all'interno di una mostra molto bella e molto importante, sempre alla Fondazione Feltrinelli, che si chiama Scacco al Potere, il diritto di satira. È una mostra che mi ha particolarmente colpito, nel quale appunto in un'epoca in cui sembra che il diritto di satira sia qualcosa di appunto vietato, quasi proibito, invece è un'epoca nel quale abbiamo bisogno anche di riscoprire il valore della democrazia attraverso quella che è appunto il diritto di satira. All'interno di questa mostra ho pensato di abbinare, ispirare il mio piccolo ciclo di due concerti a questa mostra, e si tratta di due concerti che riuniscono alcune musiche di compositori che sono stati perseguitati o censurati a causa delle loro idee politiche. Segnale che anche la musica è stata in qualche modo oggetto di paura da parte di dittatori a volte anche molto feroci, e che la musica è sempre stata sottoposta alla censura da parte appunto di regimi totalitari, non solo i casi più noti nell'Unione Sovietica, ma anche casi meno noti, come per esempio il compositore Dmitrij Teodorakis, purtroppo non presente nel ciclo, ma anche il compositore cubano Frederic Rzeszky, non forse un nome che non è molto noto, ma che ha espresso attraverso la sua musica la condanna contro la dittatura cilena di Pinochet. E quindi sono due concerti che in qualche modo riuniscono musiche di questi compositori costretti all'esilio e che attraverso la musica hanno manifestato il loro dissenso in difesa dei valori della libertà e della democrazia.
Ecco, il primo concerto, quello di domenica 21, domenica prossima, è tutto dedicato al Cile, giusto?
Sì, si chiama, io ho intitolato Cile 1973, e in realtà vedrà l'esecuzione da parte del grande pianista Andrea Rebaudendo di un unico brano, che è un brano piuttosto corposo, dura circa un'ora, che sono 36 variazioni su El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, un classico, il famoso motto cileno, e si tratta appunto di variazioni, 36, che durano appunto circa un'oretta, che fu scritto praticamente nel 1975 da Rzeszky come tributo alla lotta del popolo cileno contro il regime di Pinochet. E si tratta di un'opera appunto, dicevo, piuttosto corposa, dove ci sono diverse allusioni ad altre lotte di sinistra e anche riferimenti anche popolari a canzoni socialiste ingaggianti alla libertà. Il pezzo poi contiene anche alcune tecniche estese nell'uso della scrittura pianistica, come appunto fischiare, sbattere il coperchio, quindi è un pezzo anche molto complesso dal punto di vista della scrittura e anche dell'impegno che viene richiesto al pianista, proprio come forma appunto di protesta. Fa da sottofondo appunto questo tema. Da molti è un ciclo che è considerato le Via Belli del XX secolo, adesso non so se questo nome è forse un po' esagerato.
Via Belli, certo.
Hanno comunque sicuramente presupposti diversi, due grandi cicli di variazioni. Certo è che certamente è uno dei corpus di variazioni più lunghi e più importanti del XX secolo, su questo non c'è dubbio.
Ecco, a suonare sarà Andrea Rebaudengo, che conosciamo bene anche per l'ensemble Sentieri Selvaggi, no?
Assolutamente, poi Andrea Rebaudengo è un esperto anche di questo tipo di repertorio ed è anche uno dei pochi, devo dire, in Italia a eseguire questo ciclo, tra l'altro di una difficoltà sorprendente per il pianista, perché richiede un virtuosismo ad ampio raggio, non solo appunto digitale ma anche gestuale, e devo dire che in questo Rebaudengo è il pianista, il musicista a 360 gradi ideale per questo genere di musica.
Ecco, quello del 28 novembre invece è dedicato alla musica degenerata, così come l'avevano definita i nazisti, in particolare la propaganda nazista, no? La musica spesso firmata da compositori di origine ebraica o comunque avversi al regime nazista.
Sì, il concerto del 28 invece è dedicato a due importanti compositori, Erwin Schulhoff, morto nei campi di sterminio, e Arnold Schoenberg, che fu costretto all'esilio in America. E i pezzi che si ascolteranno in qualche modo vennero considerati degenerati. Erwin Schulhoff, oltre che per essere ebreo, era anche iscritto al Partito Comunista, per questo quindi fu doppiamente la motivazione fu duplice della sua condanna a morte. Poi in realtà lui morì di tisi, ma comunque insomma certamente è uno dei compositori simbolo della Shoah. La cui musica spesso, non forse nel duo per violino violoncello, ma in molte sue composizioni presenta un elemento ironico, anche polemico. Ricordo solamente nel suo catalogo un pezzo, per esempio, che si chiama Il canto dell'usignolo per contrabbasso o controfagotto solo, che di per sé sembra un ossimoro, oppure la sonata erotica, dove viene richiesto ad una donna una sorta di performance vocale, dove viene richiesto ad una donna di simulare un attore erotico sul palco, tutte delle provocazioni che chiaramente stridevano con il clima che si diffondeva in Europa, e fa parte di quella generazione di compositori, tra cui anche Hindemith, che nel cosiddetto biennio rosso 18-19, in qualche modo, avendo già i sentori di quello che stava per avvenire in Europa, scrissero della musica, insieme anche per esempio ad Hans Eisler, che in qualche modo denunciava il clima che in Europa stava diffondendosi. Alla stessa maniera Arnold Schoenberg, ma con motivi diversi, chiaramente rientrava nella musica degenerata in quanto musica espressionista e fortemente formalista, quindi Verklärungsnacht è forse da quel punto di vista uno dei simboli della decadenza che veniva attaccata dal regime nazista, e fu uno dei compositori chiaramente censurati dal regime.
Il sestetto Wanderer, no? Con gli strumentisti del teatro alla Scala, i professori d'orchestra del teatro alla Scala, ad eseguirlo.
Sì, il sestetto Wanderer, devo dire, anche in questo caso un po' come Rebaudengo, facevo un po' il caso nostro, nel senso che è una compagine nata all'interno del Teatro alla Scala, fatto da alcuni musicisti del teatro su loro iniziativa, hanno appunto dato il via a questa formazione strumentale che proprio indaga questa formazione insolita e il suo repertorio, devo dire, assai poco eseguito. Quindi devo dire che autori come Korngold, Schulhoff, Zelinski sono un po' i loro cavalli di battaglia, e proprio per la curiosità che questa compagine ha nei confronti di questo repertorio ho pensato di coinvolgerli in questo programma non tanto raro, perché comunque Verklärungsnacht è un pezzo anche molto noto, ma certamente accostato a Schulhoff, che non è un compositore che si esegue proprio tutti i giorni.
Benissimo, allora grazie davvero a Orazio Sciortino per averci illustrato questo bel programma dal titolo Musica Dissidente, che prende il via questa domenica e poi avrà un altro appuntamento la domenica successiva in collaborazione col Teatro alla Scala, Fondazione Feltrinelli, in Viale Pasubio. Grazie, a risentirci e buon lavoro.
A presto.
A presto. E allora diamo un saluto a Orazio Sciortino, grande insomma, compositore, in questo caso curatore di questo programma, e volevo provare a farvi sentire un po' come suonano le variazioni di Frederick Rzewski sul Pueblo Unito, vediamo se ci riesco. E dunque, questo era lo stesso Frederick Drzewski qualche anno fa a una rassegna che è durata tanti anni, aperitivo in concerto al Teatro Manzoni, nelle sue variazioni su El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, che tra l'altro sarà il programma eseguito nel primo dei concerti del ciclo Musica Dissidente presso Fondazione Feltrinelli in collaborazione col Teatro alla Scala, di cui vi abbiamo parlato, primo concerto il prossimo 21 di novembre. Adesso parliamo di Wonder Woman, il mito, è il titolo della mostra aperto al pubblico da oggi a Palazzo Morando, che celebra gli 80 anni della celebre eroina dei fumetti. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Ospitano questa mostra dedicata a uno dei personaggi più iconici di sempre, Wonder Woman. È il primo progetto museale, la prima mostra in Italia ed è anche la prima mostra inaugurata dal nuovo assessore alla cultura, Tommaso Sacchi.
Una eroina, una figura straordinaria dell'immaginario globale, collettivo e anche del mondo del fumetto, perché parliamo di Wonder Woman, quindi di una eroina che ha attraversato non solo i decenni del secolo scorso, arrivando fino oggi al 2021 con questa bella dedica che Milano fa insieme a 24 Ore Cultura a questa figura femminile, ma ha attraversato anche dei mondi diciamo culturali e sociali diversi. Nasce da una, come dire, da un racconto di una donna dei diritti, una donna capace di rivendicare questo ruolo femminile nel suo essere supereroina, perché
fare giustizia senza arrivare alla guerra, no? Comporre i conflitti in qualche modo.
Sì, in questa mostra c'è anche questo racconto, così come è presente ad esempio il mondo del costume e della moda, perché lei è stata una figura di tendenza. Passano delle immagini sul grande schermo che è stato installato a Palazzo Morando che raccontano di grandi griff, tra l'altro vedevo anche Prada, insomma una griff milanese che ha vestito questa figura nelle sue varie versioni cinematografiche, e al tempo stesso chiaramente è una mostra che racconta due mondi, quello del giocattolo, sono presenti tantissime miniature che fanno parte dei giochi, diciamo, prodotti tra gli anni 90 e 2000, proprio che raffigurano questa figura vestita in mille modi, e il mondo della televisione, perché lei è stata protagonista di serie e di progetti cinematografici.
Il miglior rimedio per rivalorizzare la qualità delle donne è creare un personaggio femminile con tutta la forza di Superman e in più il fascino di una donna brava e bella. Lo scriveva nel 1941 William Moulton Marston, lo psicologo americano che ideò Wonder Woman, personaggio dei fumetti che negli anni 70 divenne una serie televisiva per conquistare poi il grande schermo con i film del 2017 Wonder Woman e del 2020 Wonder Woman 1984, distribuiti dalla Warner Bros. Pictures. L'ideale eroico della donna guerriera nella cultura pop americana ha compiuto 80 anni e un'ampia mostra a Palazzo Morando di Milano la celebra. Varie sezioni dove coabitano comics e tavole originali, video installazioni, costumi e spezzoni cinematografici. Il percorso comincia con la cosiddetta Golden Age di Wonder Woman, dal 41 al 55. Poi, tra gli anni 50 e 60, viene ripensato il modello, privata dai superpoteri, e nel 68 resa partecipe della nuova ondata femminista. Poi c'è la Wonder Woman delle illustrazioni italiane e negli anni 80, grazie a nuove avventure, acquista nuova vita e dignità. La mostra si chiude poi con le vicende del cinema e con le influenze nella moda. È una figura eticamente molto bella, un simbolo, si diceva, però concepita da un uomo con le fattezze di una Barbie. Del resto pare che con le imprese che deve compiere e deve avere una gran forza e un fisico atletico, o perlomeno Ce l'ha fatto notare la curatrice della mostra, Alessia Marchi, che abbiamo incontrato in mostra.
Wonder Woman incarna, come dire, il personaggio supereroistico più pop per quanto riguarda il potere femminile. Un potere però delicato, non, come dire, marziano come può essere quello di Batman o Superman. È un potere artemideo che le dà, come dire, quella profondità anche di sentimenti per gestire la compassione anche verso i suoi nemici. È un supereroe sui generis, molto diverso da quello maschile.
80 anni e Wonder Woman è passata attraverso anche ideali e immagini diverse. Mi viene in mente quella degli anni 60, se non sbaglio, no? Dove è stata un po' rivisitata dal femminismo.
Allora, nasce proprio in seno al femminismo, nella prima ondata, nella seconda incarna un ideale diverso a seconda proprio di come sono i cambiamenti sociali, così come oggi, dove il nostro femminismo è un femminismo intersezionale che riguarda un po' tutte le problematiche sociali, non solo quelle donne, ma dei più deboli in generale. Nella seconda ondata, quella diciamo della sorellanza, per intenderci, degli anni 60, lei viene trattata dal duo Sekovsky-O'Neill con la perdita dei poteri, cioè secondo loro sarebbe stata più vicina alle donne dell'epoca se fosse stata trattata come una donna tra virgolette normali, ed è l'unico supereroe a cui succede questa cosa, perché delle due muoiono però non perdono i poteri, magari rinascono, vediamo Superman tornare più forte di prima, però lei è l'unica che perde i poteri. Poi nella grandissima Gloria Steinem, la femminista famosa per la sua inchiesta su Playboy dove si era infiltrata negli anni 60, la vuole nella copertina di Miss nel 72 con il suo vecchio costume, quindi con i superpoteri, perché non dimentichiamoci mai che è il costume, l'armatura a decretare il superpotere, il momento in cui cioè il supereroe entra in guerra e va alla conquista, insomma, della sua battaglia.
Tra l'altro c'è una figura fisica da Barbie, no?
Consideriamo che era una guerriera, quindi non poteva essere, voglio dire, in cattiva
forma. Doveva avere un fisico atletico.
E certamente, se noi guardiamo le Amazzoni, anzi, delle due la trovo un po' filiforme, cioè anche più muscolosa avrebbe senso, no? Perché insomma è una guerriera, quindi è normale che sia così.
E allora la mostra dedicata a Wonder Woman, aperta da quest'oggi a Palazzo Morandi, 80 anni della celebre eroina dei fumetti, Wonder Woman, il mito, il titolo della mostra. Noi torniamo fra poco, dopo un po' di pubblicità, con la seconda parte di Cult.
Nego, teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa. Veio um beijo preto, sangue sob a pétala. Veio um papo reto, língua sobre a úvula. Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá. Pra que me quereres, homens e mulheres? Ah, por que tanto queres não me querer? Sou padre, não tarda a sentir-me crescer o pretume. Sou padre, me arde de amores por ti sem ciúme. Sou padre, não tarda a sentir-me crescer o pretume. Sou pardo e me ardo de amores por ti sem ciúme e de amores, nego. Larará, pará, tará, nego. Tarará, nego. Teu rosa é mais rosa que o rosa da mais rosa rosa. Veio um beijo preto, sangue sob a pétala. Veio um papo reto, língua sobre a úvula. Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá. que me quereres, homens e mulheres, ah, por que tanto queres não me querer? Sou padre, não tarda, senti me crescer o preto. Sou padre, me ardo de amores por ti sem ciúme. Sou padre, não tardo a sentir-me crescer o pretume. Sou padre, me ardo de amores por ti sem ciúme. De amores, nego. Tarará, amá. Larará.
Bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte, Caetano Veloso, artista della settimana Radio Popolare. Questa sua era Pardo, un altro dei brani che vi facciamo ascoltare per tutta la settimana. E adesso ritorniamo idealmente a Book City, perché oltre a ricordarvi che Radio Popolare sarà appunto a Book City in una postazione di cui poi vi daremo conto anche più abbondantemente nel corso di un lungo weekend a partire da venerdì, ci sono molti appuntamenti che noi vi anticipiamo con interviste agli autori e ai curatori. Allora, in questo caso parliamo di un evento che ha per protagonista un autore tedesco-libanese, Pierre Yaravan, che presenta il suo libro dal titolo Là dove crescono i cedri, recentemente tradotto e pubblicato da SEM. L'evento è alle 20, è il 20, perdonatemi, sabato 20 alle 14 al Castello Sforzesco. Il romanzo parla di che cosa rappresenta per un libanese di seconda generazione venire da un paese dilaniato dalla guerra civile, e analizza la situazione drammatica di tanti paesi del Medio Oriente. E parla soprattutto delle nuove generazioni migranti che cercano una propria identità in equilibrio fra i nuovi paesi, quelli dove i loro genitori si sono spesso rifugiati e quelli dove loro sono cresciuti, proprio come per esempio ha fatto Hosseini nelle sue celebri opere. Questo libro di cui vi stiamo per parlare, avendo appunto conversato ieri con il suo autore, ha vinto un premio prestigioso in Francia, Le Prix des Lecteurs du Livre de Poche. Ed ecco dunque un estratto dalla conversazione che abbiamo avuto con Pierre Yaravan ieri.
Ich wollte eine Geschichte schreiben über die zweite Generation von Einwanderern, wie Samir und wie ich auch.
Ci tenevo a parlare della seconda generazione, come è successo a me, la generazione sempre combattuta e dilaniata fra due culture. Non sono loro, non sono le persone di seconda generazione ad aver preso la decisione di scegliere quel paese, ma lo hanno fatto i loro genitori per motivi disparati. Ecco, e per esempio nel caso del Libano è stato spesso la Germania, ma nel caso di altri migranti sono stati altri paesi, per esempio la Turchia.
Mit Spannungsmitteln auch arbeitet und in gewisser Weise ein Buch ist, das unterhaltsam ist und spannend ist, aber das eben auch in gewisser Weise die Gegenwart vielleicht auch erklärt.
Ho cercato di scrivere un libro che non fosse solo autobiografico, ma che fosse anche un libro di ricerca, che in qualche modo appassionasse e in qualche modo commuovesse anche, ma non soltanto, ma ho cercato anche di scrivere un libro che spiegasse. Sentiamo ancora Pierre Yaravan, autore tedesco-libanese, che a Book City il prossimo sabato presenta il suo Là dove crescono i cedri.
Also ich weiß natürlich, dass ich darauf keinen Einfluss habe, was die Leser für sich aus diesem Buch ziehen. Es gibt Leser, die sind.
Lo so che non ho nessuna possibilità di influenzare ciò che i lettori ricaveranno dal mio libro. Ci sono lettori che non sanno quasi niente del Libano moderno.
So, deswegen per me ist das in Ordnung, wenn Leute sagen. Also ich möchte, dass Leute eine gute Zeit beim Lesen haben, dass sie sagen, dass
prima di tutto vorrei che il lettore trovasse piacevole la lettura, la trovasse gradevole, la trovasse appassionante.
Ich weiß jetzt nach dem Buch mehr als vorher.
Però vorrei anche che acquisisse una serie di nozioni, così come ho fatto io per scriverlo il libro, con le ricerche che ho fatto, che probabilmente non aveva prima. Penso che la letteratura abbia la capacità di costruire dei ponti fra le culture, di rendere più consapevoli le persone. E quindi la cosa che mi auguro che il mio lettore ideale faccia è quella appunto di attraversare un ponte e di dichiarare dopo aver finito il libro adesso ho imparato delle cose che ancora non conoscevo. Sentiamo ancora Pierre Yaravan.
Ja, es ist schlimm natürlich. Es ist schlimm, dass man Menschen als Erpressungsmaterial nutzen kann.
Trovo che soprattutto con riferimento a ciò che sta succedendo al confine bielorusso con la Polonia sia veramente terribile che le persone vengano utilizzate come un materiale per fare pressione.
Funktioniert, ja, also dass man als EU nicht einfach sagen kann, ja, kein Problem, dann schick uns.
E mi domando anche sulle responsabilità e le funzioni dell'Unione Europea e del fatto e sul fatto che l'Unione Europea non possa semplicemente dire a uno Stato come la Polonia che ne fa parte che deve smettere di assumere un determinato atteggiamento nella fattispecie ma in generale.
Erpresst mit Menschen in Not und dass die EU da sich erpressen lässt, anstatt ja, Menschlichkeit zu zeigen, ist ein weiterer Beweis. Es gibt ja viele Beispiele aus der viel jüngeren Vergangenheit, dass die EU ja, hier ja, versagt, meiner Meinung nach, als Institution.
Ecco, e questa situazione è soltanto l'ultima di una serie di situazioni in cui purtroppo non possiamo che riconoscere che i mezzi con cui l'Unione Europea può o non può intervenire in occasioni di questo tipo, ne dimostrano in qualche maniera una inefficacia nel momento immediato. Questa è una delle considerazioni di Pierre Yaravan, Là dove crescono i cedri, il suo libro che sarà presentato sabato 20 alle 14 al Castello Sforzesco di Milano nell'ambito di Book City 2021. Vielen Dank nochmals und herzlich willkommen in Mailand. Am 20. Danke. November werden Sie am Schloss sein, 2 Uhr nachmittags, und wir werden da sein. Vielen Dank.
Super, freue ich mich. Danke.
Bis bald. Salutiamo dunque Pierre Yaravan, uno degli autori di Book City, come vi dicevamo, e fra poco parliamo di cinema.
Thank you.
Adesso parliamo di Django e Django al cinema ancora fino a domani, firmato da Luca Rea e da Steve Della Casa. Sentiamo un estratto della conversazione che con Steve Della Casa ha avuto Barbara Sorrentini.
L'abbiamo progettato insieme, abbiamo fatto insieme tutta la scelta anche dei materiali, del repertorio, compresi i Super 8 di Sergio Corbucci che abbiamo recuperato, e poi lui è stato in moviola, cosa che io detesto fare, insomma. Quindi quando trovo uno che vuole stare in moviola sono molto contento, però quel lavoro va riconosciuto, e quindi abbiamo fatto questo trucco che era lo stesso, vi ricordo, che usa Andy Warhol quando ha fatto i film horror, no? C'era un film di Andy Warhol diretto da Antonio Margheriti, ecco, una roba del bio, però non sono Andy Warhol.
Quali sono i punti e gli aspetti che Tarantino ama di più di Corbucci e che prende per il suo cinema?
Allora, gli piacciono due cose in modo particolare. Una sono i cattivi, cioè nei cattivi lui riconosce i fascisti, che erano quelli che lui odiava quando era bambino, che l'ha reso poi un regista, anche se faceva cinema popolare dichiaratamente di sinistra. La seconda cosa che gli piaceva molto di Corbucci è la crudeltà, cioè il fatto che in qualche modo le scene a effetto sono le stesse scene che poi Tarantino stesso mette nel suo cinema. Lui fa un grande riferimento al cinema di quell'epoca senza però essere nostalgico, cioè non ha un atteggiamento di cercare di farlo rivivere. Lui fa una storia diversa, adatta al pubblico di oggi, fa la stessa operazione che Godard fece con Jean-Paul Belmondo in A Bout de Souffle, no? Che era dedicato alla Monogram Pictures, però tutto sommato credo che la maggior parte della gente che vide quel film non sapeva neanche cosa fosse questa casa produttrice di serie B americana. E così uno che guarda Django Unchained oggi, secondo me il 90% delle persone non sa che c'era stato un altro Django 60 anni prima, però si diverte, e chi invece lo sa si diverte ancora di più.
Ma come mai ci è voluto Tarantino per riconoscere Django, Corbucci e riportare in auge questo cinema?
C'è voluto Tarantino perché lui è un grande nome del cinema internazionale, che non ha il problema di sembrare provinciale, insomma, perché quando mi ricordo negli anni 80 quando facevo le cose sugli Ercole, sui Macista, eccetera, tutti dicevano sì, ok, sono i giocattoli di quando era ragazzo, eccetera eccetera, e invece lui ha saputo dimostrare con un talento che ovviamente io non ho e che gli altri esegeti italiani di quel genere non hanno, ha saputo dimostrare che quel cinema sa ancora insegnare delle cose a chi fa cinema oggi.
Così dunque Steve Della Casa, coautore di Django in Django, che è il documentario La riscoperta di Sergio Corbucci, al cinema ancora fino a domani.
I'm
Ed era Richard Ashcroft, l'avrete riconosciuto, A Song for the Lovers, un brano famosissimo in questa versione acustica che ha riproposto recentemente, è sempre un pezzo importante. E importante anche dirvi che cosa succede, ritorno su Book City di cui vi parlavo all'inizio della trasmissione e anche con l'intervista a Pierre Yerevan. L'inaugurazione sarà proprio quest'oggi al Teatro Dal Verme. L'hashtag che caratterizza Book City quest'anno, lo abbiamo già raccontato con Oliviero Pontedipino, che tornerà anche ospite. Intanto vi anticipo, Radio Popolare sarà a Book City da venerdì a domenica, con tanti appuntamenti, e poi vedrete ci sono molte sorprese. Dicevo, Oliviero Pontedipino, che è uno degli inventori di Book City, ci raccontava di questa inaugurazione che si terrà stasera alle 20 al Dal Verme e di cui vi parleremo meglio anche con delle voci domani a Calt. Dicevo, l'hashtag che caratterizza l'edizione 2021 di Book City, che è anche la decima, è dopo. E ovviamente il dopo si riferisce a dopo la pandemia, ma anche dopo tante altre cose. Non possiamo ragionare come se fosse tutto come prima. Certamente questo è uno dei temi che affronteranno i moltissimi ospiti di Book City. Sono 1500 eventi diffusi in tutta la città, si sa che è una manifestazione open access, quindi dove anche piccoli autori o piccole realtà vengono coinvolte, tutte le biblioteche, le librerie indipendenti, luoghi di spettacolo, ma non soltanto luoghi di cultura, anche luoghi inconsueti, e soprattutto i quartieri di Milano, non solo il centro, saranno visitati, abitati dagli appuntamenti di Book City. Molte voci di Radio Popolare saranno protagoniste o di presentazioni di cose che hanno scritto, o più spesso di moderazioni con autori con cui dialogheranno. Quindi vi invitiamo a visitare il sito di Book City e i suoi social per vedere di cosa si tratta. Torno all'inaugurazione di stasera, che si intitola Riannodare Verità e Ragione. Aprirà lo scrittore franco-libanese Amin Malouf, che riceverà come consuetudine a Book City ormai da 10 anni il sigillo della città dal sindaco, e che si racconterà al pubblico in dialogo con Nuccio Ordine. Ci saranno poi degli assoli al pianoforte del giovanissimo Guido Coppin, un grande talento pianistico, tra l'altro lui è proprio di Milano, poi ci sarà un omaggio a Luis Sepúlveda, perché fu proprio Luis Sepúlveda nel 2012 ad aprire la prima edizione di Book City. Ci sarà anche la sua vedova Carmen Yáñez, e oltre ad Achille Mauri, e infine Paolo Giordano, che proporrà una sua lezione sul tema di Book City 2021, hashtag dopo. Dicevamo, il castello come sempre avrà tanti appuntamenti, ma anche molti musei, a cominciare da quello della scienza e della tecnica, da sempre uno dei luoghi di book city, vi dicevo delle biblioteche, vi dicevo delle librerie, ma anche per esempio le biblioteche di condominio, diversi centri culturali, associazioni, le carceri naturalmente che ospitano alcuni specifici eventi e anche gli ospedali, la borsa che da qualche anno è diventato uno dei luoghi della manifestazione, i teatri come sempre i principali ma anche quelli più piccini, ci sono ben 13 atenei milanesi che collaborano, da quelli più noti fino per esempio alle scuole civiche, e poi ci sono molti omaggi a personalità della cultura, da Salvatore Veca a Elio Vittorini, a Giorgio Strehler, a Irene Miroschi, a Simone de Beauvoir, ma ovviamente ci sono anche ancora tanti appuntamenti su Dante. Vi dicevo di Salvatore Veca, citiamo questa serata che sarà in Fondazione Feltrinelli venerdì 19 e che avrà tanti ospiti, e c'è anche il ricordo di Maria Grazia Cutuli, che sarà sempre venerdì 19 in sala Buzzati, alla sala del Corriere della Sera. Ci sarà un intero pomeriggio dedicato a lei. Ci sono anche molti appuntamenti per i giovanissimi, e infine vi ricordo anche un incontro sempre in sala Buzzati dedicato ai 10 anni della riedizione della lettura, l'inserto dedicato ai libri e alla cultura del Corriere. È un po' tutto per Book City, che appunto parte stasera. Tenete d'occhio Radio Popolare, perché fra un po' vi diremo anche che cosa faremo noi a Book City. Cult finisce adesso e vi dà appuntamento domani come sempre alle 11.30 in diretta. Adesso le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie per essere stati con noi.
By her crime, by her crime.